Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è quella del professor Giampiero Gamaleri, professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università degli Studi Roma III e docente di teoria della comunicazione alla Pontificia Università della Santa Croce a Roma. Consigliere d'amministrazione al Centro Televisivo Vaticano, già consigliere di amministrazione RAI della Triennale di Milano, e vari incarichi appunto accademici e istituzionali. Al di là di tutto, o vorrei dire sotto tutto, più semplicemente, più autenticamente, lo definirei un grande esperto di comunicazione, uno dei massimi esperti in Italia e in Italia uno dei massimi studiosi del profeta mondiale della comunicazione Marshall McLuhan, di cui tra l'altro quest'anno ricorre il trentennale dalla morte. Professore, benvenuto. Lei è molto noto soprattutto a Roma, nei nostri ambienti, ma poi dicevamo a livello nazionale. Una curiosità subito: le iniziative in corso negli atenei da lei frequentati per celebrare, particolarmente quest'anno, nei prossimi mesi, Marshall McLuhan?
Sì, l'iniziativa principale si lega a una serie di convegni che sono stati promossi dall'Ufficio Pastorale Universitario del Vicariato, Monsignor Leuzzi, che molti di noi conoscono, e che si lega alla giornata delle comunicazioni sociali che sarà celebrata a maggio. In quella circostanza ciascun ateneo prepara una mezza giornata di approfondimento su di un tema che pare particolarmente attuale, legato naturalmente al tema della giornata che il Santo Padre ha nel frattempo promulgato con la sua lettera, eccetera, come ben sappiamo. E in questa circostanza, maggio prossimo, l'idea è quella di fare in modo che gli atenei Roma 1, Roma 2, Roma 3, la LUMSA, la LUIS e altri, l'Università Pontificia come l'Università della Santa Croce, l'Università Europea, eccetera, dedichino la loro mezza giornata alla figura di McLuhan, nel modo più libero naturalmente, in modo tale da avere un collage di posizioni, di riflessioni che partono da quest'autore, senza fermarsi lì, perché ovviamente lei l'ha detto, praticamente sono passati 30 anni dalla sua morte. Rimane attualissimo certamente, ma è anche vero che la realtà galoppa, la realtà cambia, e quindi è un'occasione anche di avere un filtro, un'ottica con cui analizzare i problemi contemporanei.
Che rimanga attualissimo è una gran cosa per celebrare le sue intuizioni, il suo lato profetico, ma c'è qualcosa di preoccupante nel fatto che in 30 anni ancora le sue profezie non siano state superate? Cioè, è un indizio forse di qualcosa che non quadra nella nostra realtà?
Ma non sarei così pessimista, perché a parte i classici Platone, Aristotele, Dante Alighieri, insomma questi rimangono attuali sempre. Non dico che McLuhan debba per forza appartenere a questo empirico, però insomma auguriamoci che abbia detto qualcosa di significativo. Però faccio un altro caso, per esempio, di uno che è in via di potente rivalutazione, pur essendo morto nel 1955, quindi 55 anni fa, perché evidentemente sono passati 55 anni, che è Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, che si era occupato di cose che sembravano lontane dalla comunicazione, in realtà aveva fatto uno scenario che io tra l'altro prospetto sempre ai ragazzi, ottenendo grande interesse su questo, quindi vuol dire che ha preso sui giovani. E questo scenario è dato dal fatto che, essendo lui stato in realtà uno scienziato antropologo, entomologo, addirittura andato a studiare sull'Himalaya la presenza di fossili e cose di questo genere, aveva però fatto una teoria generale, chiamiamola così, uno schema generale, che questo itinerario, insomma, della creazione dell'uomo in particolare, che va dal fatto di calpestare la terra, cioè la biosfera, che poi diventa appunto del minerale, si passa alla vita, quindi dalla biosfera, si va, secondo Teilhard de Chardin, verso la noosfera, cioè una sfera immateriale che è la sfera di conoscenza. Se l'uomo è un essere superiore, non si accontenta semplicemente di strisciare al suolo, ma cerca anche di pensare. Nel pensiero si crea una sfera immateriale che è quella delle conoscenze, il patrimonio della conoscenza. Questo patrimonio della conoscenza, che poi lui fa traboccare in un ulteriore anello attorno, una specie di anelli di Saturno, che è la cristosfera, che con termine teologico si chiama corpo mistico, ma questo lo lasciamo alla sua fede, che rispettiamo, speriamo che molti altri lo seguano. Però per rimanere alla nonosfera, oggi la nonosfera ha un nome preciso, si chiama rete. Ha preso, cioè, vale a dire, una connotazione materiale e immateriale, che perché passa appunto su delle onde elettromagnetiche che non possiamo percepire direttamente, e si è creato. Quindi pensi l'attualità oggi che ha Teilhard de Chardin, che è stato ricordato anche recentemente a quel grande convegno Testimoni Digitali, proprio da parte Lombardi, tra l'altro, ma anche da altri. Quindi McLuhan appartiene a questa categoria di classici moderni, la cui attualità permane, perché esplorare il fondo di un pensiero così articolato e complesso è pressoché inesauribile, e quindi ci dice ancora qualcosa di molto importante.
Quindi un profeta collegato con un altro profeta che ha guardato forse ancora più lontano.
Certo.
Onore evidentemente alla esattezza di queste profezie, alla previsione di questi scenari attuali. Quello che molti ritengono preoccupante sono invece le analisi relative alle conseguenze degli scenari previsti, sia da Teilhard, che ha citato adesso lei, sia da McLuhan. McLuhan metteva l'accento sul rischio, implicitamente sul rischio della disumanizzazione, no? Latente nell'universo di una comunicazione così allargata, che oggi testimoniamo sempre più appunto realistica. Siamo sempre in cerca degli antidoti, che però la gente comune, non attrezzata sul piano appunto della preparazione tecnica, di fatto non, nell'uso quotidiano della televisione, eccetera, non può avere a disposizione.
Sì. Beh, McLuhan fondamentalmente, però, se si va a raschiare il suo pensiero fino in fondo, è stato un ottimista.
È vero.
Si è stato un ottimista. Quindi
30 anni fa, 40 anni fa, sì.
30 anni fa.
Anche questo ottimismo è ancora valido.
Sì, secondo me, secondo me sì, perché partirei dal suo concetto. A parte il villaggio globale, eccetera, quindi la globalizzazione, l'ambivalenza, poi noi la trattiamo molto dal punto di vista economico, ma prima di tutto un risvolto comunicativo. Si può delocalizzare una fabbrica perché ci sono i computer, se no non si potrebbe. Quindi si può quindi vedere tutto il mondo perché la comunicazione lo consente. Tra l'altro, il villaggio globale ha poi una duplice valenza. Da una parte è il fatto che vi sono dei comportamenti, delle iniziative omologate. Se uno...
Aspetto negativo.
Aspetto negativo, sì, aspetto abbastanza negativo, nel senso che se uno fa una passeggiata in via Condotti a Roma e dopodiché fa un viaggio molto lungo, va a Hong Kong e dopo va a Los Angeles, troverà una via Condotti anche ovviamente a Hollywood e da tutte le parti.
Avrà l'impressione di essere sempre nello stesso posto.
Sempre nello stesso posto, perché le marche, eccetera, eccetera. Ecco, quindi diciamo c'è una compressione. Lui coniò l'idea, secondo me formidabile, dell'implosione, mentre noi avevamo l'idea, l'uomo ottocentesco, novecentesco, ma ancora prima sempre, dell'uomo esploratore, di una
espansione teoricamente possibile all'infinito. Adesso è chiaro che tutto
implode su di noi, quindi vi è questo dato negativo, diciamo, questo dato. Però lui subito aggiunge una cosa: se non è possibile fare un viaggio fuori di noi facendo scoperte nuove, dobbiamo rivolgerci verso noi stessi e fare all'interno di noi stesso scoperte nuove.
Il dubbio è che tutti possiamo arrivare a questa padronanza, no? A questa...
Beh, occorre uno sforzo educativo, formativo e autocoscienziale,
eccoci al punto,
di enorme portata.
Per questo ci sono i professori di scienza della comunicazione. Io ricordo ai nostri ascoltatori che sto conversando con il professor Giampiero Gamaleri, sintetizzo, grande esperto di comunicazione e massimo esperto di McLuhan, soprattutto in Italia, una sorta di alter ego di McLuhan, no?
Sì, dunque,
perché trascina il suo, perpetua lo stesso ottimismo di McLuhan nell'approccio, sì, no, ai problemi.
Sì, perché io credo che nella vita, per l'uomo e per la donna, non ci sia soltanto l'innamoramento, diciamo, di un altro essere dal punto di vista tradizionale, no? Ma vi siano anche degli innamoramenti intellettuali, ci sono folgorazioni, no? Mi è capitato, McLuhan intorno ai primi anni 70, lui aveva pubblicato appena gli strumenti da comunicare nel 64, e leggevo ogni pagina e dicevo, ma questo veramente, ma sta dicendo cose veramente estremamente stimolanti, ecco, quindi figuriamoci allora e poi adesso, anche perché, ecco, per dire ancora la sua attualità, lui fonda tutto sul concetto, prevalentemente, ecco, sul concetto di protesi, cioè vale a dire i media sono protesi della nostra fisicità o della nostra psiche, no? Se noi in certo modo apriamo una porta, entriamo in una casa, la casa è la protesi del nostro corpo che, come il vestito, perché anche questi sono media, ci protegge, ci rende una condizione, cose che a noi sembrano scontate in altre epoche, poterci proteggere da intemperie era una cosa, ecco, arriviamo al punto in cui attraverso la televisione, la radio, ovviamente internet, eccetera, eccetera, queste protesi diventano da materiali in materiali e noi ci trasferiamo addirittura in altri continenti attraverso, non so, una trasmissione che riguarda viaggi e cose di questo genere. E quindi questo concetto di protesi è un concetto destinato a permanere, ecco.
Ha accennato alla sua folgorazione di McLuhan quando era studente, no? Quando era...
Non ero più studente. No. Lei mi attribuisce tante qualità, ma derivano tutte anche dal fatto che, avendo ormai tanti anni alle spalle, uno ha fatto tante cose nella vita.
Allora non è stata una folgorazione precoce?
Sì, beh, non è manco stata tardiva, insomma, è stata media età.
Vabbè, sono esagerato.
Avevo 30 anni, dai.
Vabbè, ho 30 anni.
Sì.
E quindi si è avvicinato, diciamo, ai primi testi tradotti in Italia. Adesso non voglio fare ricostruzioni imbarazzanti,
sì,
sull'età, comunque insomma si è avvicinato ai primi, le prime versioni,
sì,
italiane dell'opera di McLuhan. All'epoca si ricorda che genere di fruitore, di utilizzatore era della comunicazione? Non so, andava più spesso al cinema, già guardava la televisione, già dipendeva dalla televisione?
Beh, guarda, io ho avuto iniezioni di cinema molto, molto massicce in età giovanile, perché c'era un cinema a Milano che dava due film in una stessa sera e quindi potevo beccarne sei alla settimana, che non, in fondo non era poco, no? Ma a parte questa battuta, ho avuto un atteggiamento un po' sofisticato verso la televisione, come molti che hanno un po' la spocchia intellettuale, dice no, ma io mi difendo, mi devo difendere dall'innovazione.
Ah, fin dall'inizio aveva capito, che doveva difendersi.
Sì, poi ho capito
che bisognava cavalcare la tigre.
Bisognava cavalcare la tigre, come?
Volevo anche cogliere l'occasione per segnalare che da poco in libreria, dunque, professor Gamaleri, non ho detto in apertura, oltre ad essere... ad avere incarichi di tipo accademico istituzionale, è anche un saggista, uno dei libri suoi più citati, che parafrasa un libro notissimo di McLuhan, è La galassia McLuhan, che parafrasa appunto La galassia Gutenberg.
Sì, sì, è stato la mia prima monografia dedicata
a questo suo
McLuhan,
alter ego.
Cioè, vale a dire, essendo uscito il libro Gli strumenti a comunicare, che io consiglio di leggere, tra l'altro ormai nell'edizione economica costa 2 euro, ed è un libro più didattico di McLuhan, perché passa proprio in rassegna i vari
media.
Che vanno addirittura la bicicletta, il treno,
non ha fatto in tempo a raccontarci la rete, appunto.
La rete
chissà come ce l'avrebbe raccontato.
In fondo il computer ci è arrivato poco perché appunto è morto nell'80, quindi è stato lambito da questo, eccetera. Però in Italia non era stato tradotto La Galassia Gutenberg. La Galassia Gutenberg è fondamentale anche per il pensiero cristiano e cattolico, perché La Galassia Gutenberg racconta l'intreccio che c'è stato tra la scoperta della stampa, la diffusione quindi a milioni di copie, quindi pensiamo cosa deve essere stato intorno dal 1450 in avanti, nell'arco di pochi decenni, la riproduzione della Bibbia a milioni di copie, e diciamo così lo strumento che in quella circostanza Lutero utilizzò, cioè vale a dire la Bibbia stampata, quindi in tante copie, per mandare avanti la sua riforma. Quindi l'intreccio tra comunicazione e religione. Tra l'altro bisogna anche dire che McLuhan è un convertito dal protestantesimo al cattolicesimo, e nella Galassia Gutenberg questo appare con chiarezza, così come nelle lettere che lui scriveva alla madre, in cui si dice con molta chiarezza che lui vedeva nell'esperienza cattolica, quindi non solo cristiana ma cattolica, la possibilità di un contatto con Dio, con Cristo naturalmente, attraverso una vita comunitaria, il gomito a gomito, che poi è espresso dalla gerarchia ecclesiastica anche, evidentemente. Mentre nell'esperienza protestante domina assolutamente la scrittura, quindi una forma di tipo più individualista, anche
incoraggiato appunto proprio dalla stampa stessa, per altri versi
resa, no? Perché possibile, cioè la sua tesi, forse un po' ardita ma certamente stimolante, è che senza Gutenberg non si dà Lutero, cioè Lutero non avrebbe avuto lo strumento per far conservare ai futuri protestanti un rapporto con Dio religioso
così individuale, no?
Dando loro il mezzo, e di qui viene il mezzo e il messaggio. Il mezzo, la scrittura, è stato per i protestanti il canale del messaggio per mantenere una loro fede attraverso un mezzo che prescindeva dal rapporto con la comunità cristiana gerarchica.
Come cattolici dovremmo avere così nel DNA un rifiuto quindi delle tecnologie di comunicazione, invece così non è.
No, per fortuna perché non l'abbiamo avuto e non siamo neppure analfabeti, ecco, perché anche questo è un altro discorso molto delicato.
Gli sforzi continui di adeguare il linguaggio dell'evangelizzazione al nuovo sistema comunicativo sono praticamente quotidiani da parte di tutti gli organi a questo preposto.
Quindi, come vede, un pensiero di tale spessore che prima che si va a scavare tutte queste cose.
Io torno alla Galassia McLuhan, che è il libro con il quale Gianpiero Gamaleri è più conosciuto in Italia in quanto interprete appunto di McLuhan, ma per citare questo che è stato il primo, per arrivare all'ultimo, che è un libro così singolare, perché singolare in fondo è la storia trattata, ne abbiamo un po' riferito qualche tempo fa. Allora, questo libro, sempre edito da Armando, come il primo, è Le mail di Obama, i nuovi linguaggi per finanziare una campagna elettorale e vincere le elezioni. Gamaleri in questo caso cura il libro, in realtà il libro raccoglie le email che appunto, i messaggi che il Presidente degli Stati Uniti ha scambiato con i suoi elettori, i suoi sostenitori durante la campagna fino all'insediamento alla Casa Bianca, una campagna insolita e però massimamente attuale, in linea con i nostri tempi. E se ne è parlato poco in realtà, no? Di questo sistema inedito.
Certo, lei ha ragione. Dunque, questo libro nasce dal fatto che in vari convegni universitari, eccetera, molti studiosi o americanisti oppure di comunicazione citavano il fatto che Obama aveva un tipo di comunicazione molto moderna, che si serviva della rete, eccetera, eccetera, che aveva delle mail. Però nessuno faceva conoscere cosa fossero queste mail, quale fosse il loro tratto di originalità, se c'era, eccetera. Allora ho fatto una cosa molto semplice, già 3-4 anni fa mi sono iscritto tra i destinatari delle mail, alla mailing list.
È stato tra i sostenitori, quindi tra i...
Certo, tra coloro che hanno avuto così piacere di ricevere tutti questi messaggi, e così ho scoperto alcune cose importanti. Fondamentalmente questo, sono messaggi che possono andare dalle 10 alle 30-40 righe, quindi non sono del solo propagandistici, ma sono argomentativi, spesso hanno dentro anche un video, sono anche multimediali e hanno come tratto quello di portare l'interlocutore che le riceve nel cosiddetto backstage, cioè dietro le quinte dell'azione di Obama. Quindi attraverso queste mail noi vediamo che cosa si è svolto nel suo staff e nella sua strategia politica e nel suo programma politico durante tutta la campagna con McCain, durante tutta l'azione successiva all'insediamento come presidente nel campo della riforma sanitaria, cosa si è svolto nel campo di riforma finanziaria, come lui ha cercato di tamponare il problema della marea nera, tutto visto dal di dietro.
Sono un atteggiamento, diciamo, che svela una attenzione a tutti i possibili canali, appunto, della comunicazione, per interagire, per entrare in contatto con l'elettorato, con i cittadini. E questo è un indizio di grande sensibilità, evidentemente, da parte del presidente Obama. Però è anche, c'è anche così un elemento preoccupante, e ci dica se è il caso di leggerla così o è un altro elemento di pessimismo che dal punto di vista di McLuhan è bene invece
spazzare via.
Sì. Ogni dittatura in fondo ha avuto grandissima attenzione alla propaganda, uso un termine antico dittatoriale, o se vogliamo oggi diciamo al sistema della comunicazione. Allora, se da un lato è bene che il Cesare parli e intensifichi lo scambio con il popolo.
Dunque, la domanda è molto, molto insinuante e ha del fondamento.
Mi preoccupa quando Cesare vuole parlare con me.
Preoccupante, però è anche vero che soprattutto di fronte a internet chi apre il computer ha maggior ragione rispetto anche alla televisione, può staccare la spina, può spegnere.
Lei crede?
Perché perdo del tempo a leggermi queste mail di Obama quando insomma sento di essere strumentalizzato? Perché in realtà l'uso che Obama fa della rete è quello di tentare di creare un partito virtuale che però deve diventare un partito reale. Facciamo un caso che è quasi clamoroso, che pochi conoscono. Alla vigilia dell'approvazione della riforma sanitaria, lui aveva un'ostilità pazzesca, come possiamo immaginare, da parte dei grossi gruppi economici, compagnie assicurative, cose di questo genere, che poi si riversava nell'opposizione dei repubblicani. Un piccolo numero di repubblicani alla fine ha consentito con lui, però insomma è stata una battaglia durissima. In quella circostanza, nel giro di 48 ore, attraverso le mail, lui ha chiesto a tutti i suoi sostenitori di fare quelle che poi sono diventate 639.000 telefonate alle segreterie dei membri del Congresso per incoraggiarli ad andare in quella direzione e ottenere quindi l'approvazione della legge e soprattutto il fatto che ciascun parlamentare ha capito che c'era una base che si muoveva in quella direzione. Aggiungo anche una cosa, che tutte le mail invitano a fare il porta a porta, non si fermano lì, ma dicono: guarda, questa è la traccia che noi stiamo seguendo, vediamo di fare in modo che tu, bussando alle porte dei tuoi amici, telefonando, facendo riunioni a casa tua, facendo dei picnic, cose di questo
un
genere.
Un altro modo insomma di andare in piazza, un modo più quotidiano, meno appariscente forse,
certo,
meno
certo.
Plateale.
Quindi una rete virtuale, ma anche una rete fisica che si è creata attraverso questa.
Io continuo a essere preoccupata.
Sì, che ha funzionato.
Perché doveva funzionare, magari, evidentemente, perché la base era sufficientemente motivata a reagire.
Dunque, che ha funzionato fondamentalmente, questa è la mia interpretazione, perché Obama è riuscito fino a un certo punto, speriamo che anche per il futuro, a instillare una forte carica etica. Cioè, vale a dire, a un certo punto,
appunto, aveva ragione di essere,
dicendo: tu attraverso questi canali puoi diventare un componente della storia con S maiuscolo americana in un momento così delicato. Ricordiamoci che c'era una crisi economica pazzesca,
è riuscito a motivare sufficientemente.
Ed è riuscito adesione. Soprattutto a creare una rete di finanziamento fatta di contributi da soli $5 l'uno, che però io sono convinto nessuno avrebbe mai versato naturalmente via
internet, queste premesse.
Se non ci fosse stata la sensazione di far parte di questa
realmente
storia, chiamiamolo con la S maiuscola, con la S minuscola, questo,
di questo villaggio
che si andava creando. Cioè.
Professore, lei si ricorda che cosa faceva la notte della luna? La notte del primo allunaggio.
La notte della luna stavo davanti al televisore.
Ecco,
Anzi, la notte della luna, veramente, adesso mi torna il ricordo più vivido. Siccome ero funzionario della RAI, e sono sempre stato molto curioso, per quanto fosse un altro settore che era tribuna politica, non ho potuto fare a meno, perché avevo l'ufficio in via Teulada, di andare a vedere l'allestimento dello studio dove poi ci sarebbe stato Tito Stagno, eccetera.
Ecco, quindi c'era già la curiosità professionale.
Quindi c'era già la curiosità.
E la notte, le giornate di Vermicino?
E le giornate di Vermicino, guardi, quelle credo proprio averle vissute senz'altro nel mio letto, altri italiani prevalentemente, perché fu anche all'estero un po', ma soprattutto in Italia, dormirono sonni agitati con questo l'incubo del buco nero, eccetera eccetera. Devo dire che recentemente alla classe universitaria degli studenti del primo anno di DAMS, 250 circa, quindi un bel numero, abbiamo rievocato questo episodio che è avvenuto quando loro non erano ancora nati, perché sono ormai i nostri studenti matricole sono al di là del muro di Berlino, sono dopo il 90, e mentre questo è avvenuto mi pare nell'82, quindi 8-9 anni prima, ne hanno forse sentito un po' parlare, non sanno chi, sanno poco o nulla di chi fosse il presidente Pertini, che muoveva questi flussi d'affetto da parte di tutti gli italiani, anche dei ragazzi, eccetera. E abbiamo fatto una rievocazione che li ha lasciati veramente inchiodati sui banchi, tanto è stato potente, attraverso, devo dire, anche il bel documentario fatto da Minoli, Nella storia siamo noi, ed è stata una cosa veramente notevole. Ecco, stiamo veramente esplorando il villaggio globale, questo tam tam che è costituito dai grandi eventi che hanno mosso il cuore oltre che creato
panico.
Il panico. E quelli che hanno mosso il cuore sono gli eventi del 2005, della morte di Giovanni Paolo II, dell'elezione di Benedetto XVI.
Io ringrazio molto cordialmente il professor Giampiero Gamaleri per averci raccontato così a grandi linee la sua storia di esperto di comunicazione, il suo rapporto amoroso con Marshall McLuhan, e vorrei cogliere questa occasione per farle prendere un impegno pubblico relativo al contributo che aspettiamo con curiosità da lei per i nostri faccia a faccia improbabili, le nostre interviste impossibili. Ecco, ci ha promesso di incontrare virtualmente, visto che già l'ho incontrato e continuo a incontrarlo, a frequentarlo sui testi McLuhan, attraverso un dialogo immaginario da realizzarsi nei prossimi mesi per la Radio Vaticana.
E già immagino immagino come potrebbe concludersi questo dialogo immaginario. E mi permetto di citare una brevissima frase di un McLuhan sconosciuto, che mi pare poter dire, non direi il McLuhan poeta, ma insomma...
Vabbè, è quello che cerchiamo, il McLuhan è inedito.
Un McLuhan inedito, che è pieno di una grande speranza, di una grandissima speranza, che si riassume in queste righe. Dice McLuhan in una intervista fatta poco prima di morire: nei prossimi decenni spero di vedere il nostro pianeta trasformarsi in un'opera d'arte. L'uomo nuovo, integrato nell'armonia cosmica che trascende il tempo e lo spazio, accarezzerà, forgerà e modellerà ogni aspetto dell'artefatto terrestre, come se fosse un'opera d'arte, e l'uomo stesso diventerà un'organica forma d'arte. Una profezia pazzesca.
Lavoriamo tutti
mistica,
per questa.
Direi mistica, tutti per speriamo che si realizzi.
Grazie professor Giampiero Gamaleri. Cari amici, era la nostra storia di oggi, e fra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.